È vero che da anni la polizia, l'esercito, i servizi segreti si servono di veggenti e sensitivi per risolvere i casi più intricati e complessi? Ogni tanto ne sentiamo parlare e non mancano i casi in cui i sedicenti veggenti avrebbero ritrovato persone scomparse, o almeno così sembra. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Bene, è quello che cercheremo oggi di scoprire insieme a Strane Storie. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto! Nel settembre del 2005 giornali e TV si sono riempite di una notizia su una sensitiva, Maria Rosa Busi, che avrebbe condotto la polizia al corpo di una donna scomparsa sul fondo del lago di Como. TV e giornali diedero ampio spazio alla sensitiva, che sosteneva come una visione ultraterrena le avesse permesso di svelare il mistero di 3 anni prima. Disse di essere riuscita a vedere gli ultimi istanti di vita della ragazza, Chiara Bariffi, prima che si tuffasse nel lago all'interno della sua auto alla fine del 2002 e di avere persino ascoltato un messaggio della defunta. Sono andata al lago e ho visto dove è successo, l'ho sentita, l'ho vista e ho disegnato una mappa, disse allora Busi ai giornali. Nessuno pensava che fosse nel lago. La sensitiva, che rivendicava poteri di chiaroveggenza, era stata contattata dai genitori della vittima per sapere che cosa fosse successo alla loro figlia. Le diedero una fotografie di Chiara, che aveva circa 30 anni quando era scomparsa. Quando ho visto la foto ho capito che era morta, disse Busi. Sono una chiaroveggente, posso capire al volo quando qualcuno è vivo o morto. La polizia era rimasta perplessa e il caso della scomparsa era rimasto in sospeso. L'omicidio era una possibilità e dato che Chiara aveva anche combattuto con problemi emotivi c'era l'ipotesi che si fosse suicidata. La famiglia pensava addirittura che Chiara potesse essere andata a Venezia o aver lasciato il paese per la Spagna magari. Invece era proprio in fondo al lago di Como, proprio come aveva annunciato la sensitiva. Remo Bonetti, un soccorritore che aveva guidato simili ricerche di corpi in passato, disse che il mistero non sarebbe stato risolto senza l'aiuto di Busi. Senza le indicazioni di Maria Rosa nessuno sarebbe mai riuscito a trovarla, se non per caso. Queste furono le sue parole. E dunque? Forse questa è la prova decisiva? Che alcune persone sono dotate di una sensibilità straordinaria che permetterebbe loro di sentire dove si trovano le persone scomparse? Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. E ora cerchiamo di capire se esistono e che utilità rivestono davvero nelle indagini di polizia i cosiddetti veggenti detective. Gérard Croiset, scomparso nel 1980, è stato il più famoso detective paranormale del secolo scorso. Ricorderete che ne abbiamo parlato in un altro video. Di lui si diceva che avesse la capacità di indovinare dove era finita una persona scomparsa o rapita e di scoprire, grazie alle sue percezioni, il colpevole di un determinato crimine. In Italia la RAI gli dedicò nel 1973 uno sceneggiato intitolato Esp e interpretato da Paolo Stoppani. stoppa. A seguire e ad autenticare i suoi poteri ci fu soprattutto un parapsicologo, Wilhelm Tenef, che scrisse varie pubblicazioni sul suo protetto, grazie alle quali ottenne poi un'inedita cattedra universitaria in parapsicologia all'Università di Utrecht in Olanda. Pensate che anche in Italia si pensò di rivolgersi a lui quando nel 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro. Non si può forzare il destino, fu la risposta di Croiset alle autorità italiane che lo avevano interpellato. Non garantisco di riuscire a trovare Moro vivo o morto. Croiset quindi fornì una lunga lista di informazioni e dettagli del tipo: sento un edificio su cui transitano aerei. Oppure indicò il paese di Civitella Paganica, informazioni che si sono rivelate del tutto inutili. Un giornalista olandese, Piet Hein Hoebens, condusse una lunga inchiesta sui casi affrontati da Croiset e scoprì che il professor Tenef aveva esagerato tutti i suoi resoconti. In alcuni casi aveva addirittura mentito, alterando le informazioni. Episodi dove Croiset aveva fallito, per esempio, diventavano incredibili successi. Un esempio riguarda ancora il nostro paese. Il caso è quello di Ermanno Lavorini, un bambino di 13 anni, scomparso a Viareggio nel 1969. Croiset disse di vedere che il ragazzo era caduto in acqua mentre giocava. Si sarebbe poi scoperto che invece era stato ucciso in una lite tra coetanei e il corpo era stato nascosto nella sabbia. Ma Tenef, il parapsicologo, lo descrisse come uno straordinario successo. Altre volte Tenef aveva anche sorpreso Croiset mentre cercava di simulare informazioni per vie tutt'altro che paranormali, ma non disse nulla. L'inchiesta di Hoebens provocò dunque un grosso scandalo nel mondo parapsicologico e ridimensionò totalmente il fenomeno Croiset. E tuttavia è vero che anche in Olanda, come in molti altri paesi, la polizia si è rivolta in certi casi ad alcuni veggenti, di solito su pressione delle famiglie. Ma circa i risultati di questa collaborazione, il dottor Philippus Brink, un alto funzionario della polizia olandese che per oltre un anno ha studiato la casistica e ha pubblicato un voluminoso rapporto sull'argomento, afferma che questi chiaroveggenti non sono mai stati di aiuto alla polizia. In un articolo pubblicato nella International Criminal Police Review, il dottor Brink descrive l'indagine da lui fatta su quattro veggenti, uno dei quali era proprio Croiset. Le prove consistevano nel consegnare ai sensitivi vari oggetti sui quali concentrarsi, tratti da materiale in possesso della polizia. Armi, lettere anonime, abiti, chiavi, coltelli, fotografie di criminali e anche fotografie di persone che non c'entravano assolutamente nulla e che non avevano niente a che vedere con la polizia. Scrive Brink: le prove furono caratterizzate da una diversità di procedura e di situazioni. Quelle fatte per un periodo di oltre un anno non mostrarono nulla che potesse essere considerato di utilità pratica alle indagini di polizia, sia che le cose dette dai veggenti fossero ispirate dagli oggetti oppure trasmesse da materiale induttivo come le foto. Ne furono loro consegnate ben 24 in varie occasioni. I risultati furono invariabilmente nulli. Un'altra osservazione molto interessante viene fatta sempre dal dottor Brink sul modo in cui questi veggenti si esprimevano e si infatti usavano la forma interrogativa nella maggior parte delle loro osservazioni o conclusioni. A questo proposito, continua Brink, va notato che nel caso in cui una delle persone presenti rispondesse affermativamente a una di queste frasi poste in forma interrogativa, tipo potrebbe essere possibile che... ecco, i veggenti facevano in modo di dare l'impressione che essi avessero effettivamente indovinato, dicendo, per fare un esempio, potrebbe essere che questa persona avesse qualcosa a che fare con l'acqua? Eh sì, effettivamente aveva una barca. E vede che cosa avevo detto? Questo è un po' il modus operandi. In questo modo si cercava di creare la sensazione che il loro particolare modo di parlare dovesse essere visto non come un modo di sondare, di tastare un po' il terreno, no? Ma come una forma di conoscenza certa. Nei casi in cui lo sperimentatore non rispondeva apertamente a questi stimoli interrogativi, difficilmente poteva però controllare le proprie reazioni involontarie che mostravano certi effetti emotivi, espressioni mimiche, contrazioni muscolari, eccetera, eccetera. È praticamente impossibile, lo sapete, trattenere questo tipo di reazioni involontarie, specialmente quando si è sottoposti a un continuo flusso di domande. In altre parole, ponendo le frasi in questa forma interrogativa, sarebbe possibile che, forse che, eccetera, eccetera, i veggenti, tra cui Croiset, non si sbilanciavano, ma passavano semplicemente in rassegna tante ipotesi. Nel frattempo compivano un'accurata lettura del viso, cioè scrutando le reazioni, anche involontarie, delle persone che conoscevano la storia dell'oggetto per cogliere la risposta alle loro domande e regolarsi di conseguenza. Altre prove, infatti, hanno mostrato che quando le persone presenti ignoravano completamente la storia dell'oggetto, i veggenti erano incapaci di indovinare alcunché. Ma allora come nascono di preciso le intuizioni? Se ci pensiamo bene, un meccanismo simile a quello usato dai veggenti detective lo utilizziamo anche noi nella vita quotidiana, quando cerchiamo di indovinare qualcosa. Azzardiamo delle ipotesi, scrutiamo il viso del nostro interlocutore per leggere la risposta. La lettura del viso viene usata di continuazione. Viene usata anche nelle partite di poker, se ci pensate, se mai avete giocato, per cercare di capire se un avversario ha un buon gioco in mano oppure no. Ed è ben noto che solo certi giocatori ben allenati riescono a nascondere le contrazioni muscolari che potrebbero tradirli. È interessante osservare a questo proposito che è proprio su questo meccanismo che si basa l'intuizione. A volte alcuni credono di aver letto nel pensiero ciò che il loro interlocutore sta pensando, mentre in realtà lo hanno letto semplicemente sulla loro faccia. Basterebbe porre l'interlocutore dietro un muro, dietro un paravento, e nessuno sarebbe più in grado di avere questo tipo di intuizioni. E del resto non c'è solo la lettura del viso o del corpo, ma anche quella della voce. Anche a distanza, al telefono per esempio, è possibile intuire se una persona sta mentendo, se ha delle preoccupazioni, leggendo le emozioni che emergono nel suo modo di parlare. Ci sono anche altri tipi di lettura del corpo. Gli animali che hanno un buon olfatto riconoscono certi odori che corrispondono a determinati stati d'animo. E anche noi, con certi apparecchi, riusciamo ad amplificare questo tipo di lettura. La cosiddetta macchina della verità si basa infatti proprio sulla lettura di certi parametri che si modificano nel nostro organismo con le emozioni, il sudore, la pressione, il battito cardiaco, eccetera, eccetera. Anche se va detto che un buon ingannatore è capace di controllarsi e di trarre in inganno persino la macchina della verità, e per questo non è considerato uno strumento alla fine molto utile. Tuttavia è importante rendersi bene conto di tutti questi aspetti se si vuole capire come possono emergere certe chiaroveggenze. È essenziale che chi conduce questi test conosca molto bene tutte queste trappole psicologiche in cui può cadere e predisponga le condizioni adatte per verificare se il veggente sta veggendo oppure sta semplicemente leggendo. Ecco, naturalmente queste chiaroveggenze possono essere fatte in perfetta buona fede, nel senso che c'è gente che si immagina di possedere poteri paranormali autentici e non si rende conto che sta soltanto utilizzando i segnali involontari degli altri. Quando infatti si predispongono le cose in modo da eliminare questi segnali, il veggente non è più capace di vedere, o peggio, vede in modo sbagliato. Il dottor Brink, di cui abbiamo detto prima, afferma che l'utilizzo di questi veggenti da parte della polizia non soltanto non è utile, ma può portare a conseguenze nocive, provocando errori giudiziari. Cita in particolare numerosi casi in cui certe dichiarazioni hanno indotto la polizia a commettere sbagli. In un caso un veggente indicò un colpevole sulla base di indizi che con ogni evidenza aveva raccolto in base semplicemente a sue deduzioni. Un altro designò un colpevole contro il quale non c'era nessuna possibile prova. Un altro indicò come colpevole una persona che risultò invece del tutto estranea. Ma perché allora persiste la fama di questi veggenti? Si parla tanto dei loro successi. Il fatto è che mai nessuno si prende la briga di esaminarli veramente in condizioni di controllo, così come ha fatto il dottor Brink, e i racconti che circolano sulle loro chiaroveggenze si riferiscono appunto solo ai casi in cui hanno avuto un apparente successo. Non bisogna poi dimenticare che molto spesso l'arco delle cose da indovinare è abbastanza ristretto, quindi diventa piuttosto facile azzeccare la risposta giusta. Croiset, per esempio, è stato consultato anche dai parenti di alcune vittime di rapimenti avvenuti in Italia. I casi evidentemente erano due: o il rapito era morto oppure era vivo. Dicendo che era vivo, aveva il 90% di probabilità di azzeccare la chiaroveggenza e anche di rafforzare la sua fama. Croiset l'aveva detto. Piero Angela, che negli anni 70 aveva seguito molto da vicino diversi di questi casi, si informò a fondo e scoprì che in almeno un episodio, il rapimento di un bambino, Croiset affermò che il piccolo era morto, invece tornò a casa. In quel caso i suoi sostenitori dissero allora che aveva sentito la morte di un altro bambino, soffocato per incidente in un frigorifero. Qualcosa di non molto diverso avviene quando questi veggenti vengono interrogati sulla sorte dei bambini scomparsi vicino a un canale. È evidente che in tal caso c'è un'alta probabilità che quello che essi dicono è annegato, per esempio, oppure è stato seviziato, sia vicino alla verità, e naturalmente vengono riferiti solo i successi e non gli insuccessi. Se però qualcuno si rivolge a questi veggenti dicendo che suo figlio è scomparso mentre invece se ne sta tranquillamente a casa, è quello che ha fatto per esempio il dottor Otterwanger per un esperimento condotto per conto di un giornale olandese, De Gooi en Emlander, si può facilmente constatare che le risposte sono del tutto fantasiose, prive di ogni fondamento. Ogni veggente, insomma, vedeva una cosa diversa. In un'altra circostanza riferita da Otterwanger, molti veggenti, tra cui ancora una volta Croiset, furono chiamati a cercare il corpo di un bambino scomparso presso il canale Singel ad Amsterdam. Alcuni dicevano che era annegato, altri che era stato seviziato, ma nessuno si accorse della presenza del bambino che era lì, a pochi passi, chiuso in un cassone dove si era rintanato per gioco e dal quale non era più riuscito a venire fuori. Un altro personaggio che raggiunse una fama notevole nel secolo scorso negli Stati Uniti fu Peter Cornelis van der Hurk, in arte Peter Urkos. Anche lui, come Croiset, era olandese e si presentava come veggente detective. Affermò di avere scoperto le sue facoltà di chiaroveggente a 32 anni, dopo essere caduto da una scala e avere battuto la testa a terra. Una volta scopertosi veggente, la prima cosa che pensò di fare fu di entrare nel mondo dello spettacolo, presentandosi come l'uomo con il cervello radar. Il primo caso che gli regalò un po' di notorietà si verificò nel 1950, quando i giornali annunciarono che l'antica pietra di Scone, su cui un tempo venivano incoronati i re di Scozia, era stata rubata dall'abbazia di Westminster. Urkos prese immediatamente un volo per Londra e, attorniato dai giornalisti, disegnò una mappa del percorso che i ladri avevano probabilmente seguito nella loro fuga. L'informazione non era verificabile, ma i giornali dedicarono ampio spazio al detective paranormale che aiutava la polizia. Viste le ripetute richieste di informazioni rivolte a Scotland Yard dai giornalisti, il famoso distretto di polizia diffuse il seguente comunicato in cui diceva: non abbiamo mai visto Mr. Urkos, non gli abbiamo mai chiesto di venire a Londra, non abbiamo mai cercato la sua assistenza, è solo uno dei tanti telepati, chiaroveggenti, raddomanti eccetera, che ci hanno offerto informazioni, tutte quante esaminate e vagliate, ma inutili. Urkos disse che la pietra era stata nascosta a Glasgow. Invece fu ritrovata dalla polizia dopo circa 3 mesi a Darbroath, che da Glasgow dista ben 2 ore di viaggio, senza alcun aiuto da parte di Urkos o di altri veggenti. Nel 1956 Urkos incontrò un personaggio molto curioso, Andrea Puharic, il parapsicologo che alcuni anni dopo avrebbe scoperto niente meno che Uri Geller. Grazie a Puharic, Urkos raggiunse gli Stati Uniti, dove fu presentato come una meraviglia del paranormale e ottenne in questo paese una risonanza di gran lunga superiore a quella di Croiset. Nel 1964 fu coinvolto nel suo caso più famoso, in cui affermò di aver identificato il famigerato strangolatore di Boston. Da 18 mesi un assassino terrorizzava la città, violentando e strozzando con calze di nylon donne indifese. Un facoltoso cittadino di Boston offrì a Urkos $1,000 dell'epoca se si fosse interessato al caso. Urkos accettò. Visitò il dipartimento di polizia. Con gesti molto teatrali si concentrò sulle fotografie delle vittime, poi si sdraiò a terra nelle posizioni in cui erano state trovate. E infine indicò su una cartina geografica il punto in cui l'assassino viveva e diede una descrizione del suo aspetto. La polizia andò in quel posto e non trovò assolutamente nulla. Il giorno seguente arrivò alla polizia una lettera sospetta. Quando Urkos la prese in mano, disse che chi l'aveva scritta era l'assassino, lo sentiva, lo sapeva. L'autore della lettera fu arrestato e poi rilasciato. L'assassino, infatti, si rivelò essere un'altra persona, lo squilibrato Albert Di Salvo, scoperto dalla polizia senza aiuti paranormali. Nel 1968 fu anche girato un film sulla vicenda Di Salvo, Lo strangolatore di Boston, con Tony Curtis e Henry Fonda. L'insignificante dettaglio che l'uomo indicato da Urcos come colpevole non fosse in realtà l'assassino non impedì al sensitivo di pubblicizzare il caso dello strangolatore di Boston come uno dei suoi più grandi successi. Philip Di Natale, il detective che si occupò del caso dello strangolatore, commentò la collaborazione di Urcos in termini un po' diversi. Non ha dato alcun contributo all'indagine, non ha fatto niente, non ha contribuito un solo elemento per la soluzione degli omicidi dello strangolatore di Boston. Il pericolo di personaggi come Urcos risiede nelle loro accuse che, come disse un critico dell'epoca, cancellano parzialmente o totalmente indizi importanti e forniscono al vero colpevole il tempo di scappare e una possibile immunità nel caso venga preso. Ancora peggio, possono condurre all'ingiusta condanna di un innocente. Infatti, in meno di 4 anni, Urcos ha provocato l'arresto di 2 uomini innocenti che lui aveva accusato di omicidio. Tuttavia, pare che i poteri paranormali non siano serviti al buon Peter Urcos per evitare a sua volta un arresto da parte dell'FBI nel febbraio del 1964. Qualche tempo prima, un benzinaio aveva visto nella sua auto alcune armi da fuoco. Urcos aveva spiegato di essere un agente dell'FBI e il benzinaio aveva informato le autorità. Al processo, Urcos si giustificò dicendo che non parlava bene l'inglese e al benzinaio aveva detto in realtà di essere meglio dell'FBI. Urcos affermò di essere stato studiato nel 1960 alla Duke University di J.B. Ryan, il padre della parapsicologia, e di avere dato prestazioni di ESP con un successo del 100%. A quel punto fu lo stesso Ryan a diffondere immediatamente una dichiarazione in cui spiegava che effettivamente aveva invitato Urcos nei suoi laboratori, ma il sensitivo, proprio come Croiset prima di lui, si era categoricamente rifiutato di presentarsi. Un esperimento scientifico con Urcos, e pare che sia stato l'unico, venne effettivamente condotto nel 1965 da altri 2 parapsicologi, Charles Tart e Jeffrey Smith. Costoro gli presentarono circa 100 campioni diversi di capelli umani. Il compito di Urcos era quello di descrivere per ciascun campione la persona a cui apparteneva. I risultati non si dimostrarono particolarmente significativi e la conclusione degli esperimenti fu la seguente: non abbiamo trovato nessuna evidenza di percezione extrasensoriale. Punto. Tra le cose che Urcos amava ripetere nei primi anni 50 c'era quella secondo cui Hitler era vivo e dopo la guerra si era rifugiato in Spagna, un'affermazione che all'epoca poteva anche sembrare credibile ma che non poteva essere confermata in alcun modo. Ciò che poteva essere verificata facilmente invece era un'altra visione di Urcos. Morirò il 7 novembre 1961, annunciò in maniera drammatica un giorno. Beh, per sua fortuna però si è sbagliato anche in questa previsione, perché è morto nel 1988, ben 27 anni dopo. E torniamo così al caso con cui abbiamo iniziato questa nostra puntata. Vi ricordate? Una ragazza era scomparsa, la polizia la cerca, passano 3 anni e di lei non si trova traccia. Poi arriva una sensitiva che attraverso alcune visioni magiche vede e sente la ragazza che chiama dalle profondità del lago, dove i soccorritori finalmente la trovano. Un miracolo! O almeno così sembrava, finché il CICAP non ha deciso di indagare più a fondo. Insieme al collega Marco Morocutti abbiamo deciso di capire meglio che cosa fosse accaduto. Per prima cosa ho recuperato tutti i ritagli di giornale, gli articoli relativi alla signora Busi, che di professione era ausiliaria ospedaliera, sensitiva per hobby. Abbiamo così scoperto che aveva già rivendicato un successo paranormale 2 anni prima, dopo aver trovato il corpo di una donna che si era suicidata nel lago d'Iseo. Tuttavia, nelle sue dichiarazioni, Busi si era dimenticata di dire che anche il marito della donna si era suicidato e che il suo corpo era stato appena recuperato dalle acque di quello stesso lago. E inoltre, nel medesimo luogo, la polizia aveva trovato l'auto della coppia, la borsa con i documenti personali della donna scomparsa e il suo cellulare. Inoltre, prima di scomparire, la donna aveva registrato un nastro in cui esprimeva l'intenzione di togliersi la vita. Ecco, Una volta che si conoscono queste informazioni, il fatto che il corpo della donna fosse stato effettivamente ritrovato nel lago, non lontano da quello del marito, non sembra più così impressionante, no? Ma Busi era anche balzata agli onori della cronaca per avere sostenuto che il leggendario oro di Dongo, cioè il presunto tesoro di Mussolini, fosse certamente sepolto al Vittoriale, cioè la casa museo del celebre poeta e sostenitore di Mussolini, Gabriele D'Annunzio. Nel parco quindi vengono scavate tutta una serie di buche, ma non viene mai trovato nessun tesoro. Il tesoro è lì, ve lo dico io, solo che non hanno cercato abbastanza, continuava a sostenere ancora la sensitiva dopo l'ennesimo fallimento. E quindi, una volta che avevamo capito meglio il curriculum di questa presunta sensitiva, era giunto il momento di capire che cosa fosse successo invece per la scomparsa di Chiara Bariffi. E questo è quello che abbiamo potuto accertare. Nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre 2002, Chiara stava tornando a casa dopo una serata con amici nei locali notturni, diciamo. Si trattava di un tragitto di soli 2,4 km e una parte del tragitto doveva essere percorsa su una strada alle porte del lago di Como. Quella notte, rivelano i bollettini del meteo, un violento temporale stava spazzando la zona, tanto forte da provocare frane sulle colline circostanti. Chiara non sarebbe mai arrivata a casa quella notte, sia lei che la sua auto scomparvero. Non a caso, ora che conosciamo un po' meglio le circostanze di questa scomparsa, sia la famiglia che la polizia ritennero che la spiegazione più probabile fosse che l'auto di Chiara avesse sfondato il parapetto della strada lungo il lago e fosse piombata nell'acqua sottostante. In particolare, c'era effettivamente una curva a gomito molto pericolosa nella strada che si affaccia sul lago, dove in passato era successo che anche diverse altre auto avevano sfondato il paracarro ed erano cadute nel lago. Marco Morcutti quindi si è recato a Como, ha visto lungo la strada tre lapidi che ricordano agli automobilisti quanto possa essere rischiosa quella curva, e poi ha anche potuto parlare con alcuni residenti che gli hanno spiegato come al momento della scomparsa fossero in corso dei lavori sulla strada e che la sabbia era ammassata lungo i parapetti, una situazione che con la strada scivolosa e la visibilità resa difficile dalla tempesta lasciava chiaramente presagire un disastro. Così le acque al di sotto di quella particolare curva sono state il primo luogo in cui la polizia è andata a cercare. C'era un problema però, e risiedeva nel fatto che il lago in quel punto è profondo più di 200 metri. Un'altra auto era caduta lì 10 anni prima e non era mai stata ritrovata. I sommozzatori andarono comunque alla ricerca, ma senza successo. Dopo qualche tempo, con l'accumularsi di altri casi da seguire, le ricerche di Chiara Bariffi furono interrotte. I genitori di Chiara cominciarono a pensare che forse la loro ragazza non era morta, ma che poteva essere scappata da qualche parte senza dire niente a nessuno. E così una giornalista amica della signora Busi suggerì ai genitori di contattare la sensitiva, di chiedere il suo aiuto. La veggente si recò a Como, apprese tutta la storia e poi diede un'occhiata alla strada. In quel momento, grazie a un messaggio spiritico, forse a una semplice deduzione, Busi annunciò che Chiara era caduta nel lago, proprio nel punto in cui la polizia era andata a cercarla 3 anni prima. Maria Rosa Busi, tuttavia, aveva un grande vantaggio rispetto alla polizia. Poteva contare sul generoso aiuto del gruppo di soccorso volontario guidato da Remo Bonetti, un gruppo che a quel punto aveva già ritrovato 120 dispersi, la maggior parte dei quali morti purtroppo. Il gruppo era composto di volontari e dunque non aveva limiti di tempo come la polizia e poteva utilizzare tutti i tipi di tecnologie moderne disponibili all'epoca per la ricerca. In particolare potevano utilizzare Mercurio, un sottomarino robot che poteva raggiungere una profondità di 1600 metri. Un altro vantaggio che mancava alla polizia. E dunque era solo questione di tempo, di pazienza, ma alla fine le telecamere del robot trovarono un'auto la cui targa corrispondeva a quella di Chiara. La ragazza perduta era stata ritrovata. Ecco come sono andate realmente le cose sul lago di Como. E tuttavia è solo dopo aver accertato tutti i fatti che l'impresa della sensitiva appare molto meno impressionante di quanto non fosse all'inizio. Inoltre, a seguito dell'enorme visibilità che Maria Rosa Busi ha ottenuto, è stata successivamente contattata in relazione ad altri casi di persone scomparse. Nel 2006 un bambino fu rapito vicino a Parma e dopo un mese Busi affermò di averlo visto vivo e vegeto, Dopotutto aveva detto che attraverso il suo potere di chiaroveggenza poteva dire senza dubbi quando qualcuno era vivo o morto. Invece si scoprì in seguito che il bambino era stato purtroppo ucciso dai rapitori solo poche ore dopo la sua cattura. Successivamente, sempre Maria Rosa Busi diede indicazioni e disegnò mappe che, suo dire, avrebbero aiutato a ritrovare un canoista scomparso nel lago di Pusiano. Più di 15 anni dopo, il canoista è ancora disperso. Ma sembra che i media non imparino mai. Nel gennaio 2011, dopo circa un mese dalla scomparsa di Yara Gambirage, una ragazzina di 13 anni vista per l'ultima volta uscire dalla palestra della sua scuola, la signora Busi tentò di farsi ancora pubblicità e si presentò a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. «Sono qui perché la mia coscienza mi chiama. Sento che devo fare qualcosa per quella povera bambina», disse ai giornalisti. «Sento che verrà ritrovata, la famiglia deve essere serena, l'amore prevarrà e tutto andrà bene». Due mesi dopo, come purtroppo sappiamo, il corpo di Yara fu ritrovato in un campo vicino. L'assassino l'aveva uccisa poco dopo il suo rapimento e l'aveva abbandonata in quel campo. Ma di episodi simili se ne verificano in continuazione. Basta fare una rapida ricerca, si vedrà che all'indomani della scomparsa di qualcuno si farà sempre avanti il veggente o la sensitiva di turno per dire la sua. Spesso queste persone sono coinvolte dai familiari stessi, disperati, disposti a provarle tutte pur di non abbandonare la speranza di ritrovare chi è sparito. È un comportamento umanamente comprensibile e molte delle persone che si ritengono veggenti sono anche in buona fede. Davvero pensano di poter dare un aiuto reale, ma la storia e tutte le verifiche scientifiche condotte fino a oggi ci dimostrano che si tratta solo di pie illusioni. Nessun veggente ha mai potuto rivelare qualcosa che non fosse possibile scoprire per vie più semplici, e il più delle volte queste persone hanno creato problemi, ritardato o ostacolato le indagini, addirittura indicato degli innocenti come fossero colpevoli. E io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon. Oggi anche voi potete sbarcare sull'isola aiutandoci a raggiungere nuovi traguardi e a mettere in campo nuovi progetti. E davvero, guardate che basta poco, l'equivalente di un caffè, di un cappuccino, di una pizza, quello che volete voi. E facendolo però avrete intanto anche accesso a tantissimi contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, tecniche di indagine sui misteri, miei antichi spezzoni televisivi che commentiamo insieme, trucchi svelati, documentari, risponderò alle vostre domande e molto altro. Inoltre potrete entrare in una chat segreta, diciamo così, dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Potete leggere i loro nomi nella sigla di questo episodio e magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E dunque venite su Patreon, sull'Isola del Mistero, vi aspetto. E naturalmente, per finire, indovinate un po'? Sì, vi ricordo il mio libro geniale in cui condivido 13 lezioni che ho imparato da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare. Noi per ora ci fermiamo qui, a presto.
Mi toglie una curiosità.
Eccolo qua.
Lei si è mai interrogato sui grandi quesiti del cosmo?
Ma certamente. Pensi che...
Secondo me gli astrofisici dicono un sacco di stupidaggini.
Ma che cosa dice?
Beh, veda un po' lei. Avrà sentito che secondo la fisica tutto si espande nel cosmo.
E allora?
Ecco, e allora come si spiega che io sono sempre alto 1,70?